Queste domeniche stiamo considerando, abbiamo cominciato a esporre il capitolo 6 del Vangelo di Matteo, dove si parla della devozione o della pietà, ecco, cristiana, come dicevo domenica scorsa. Gesù parla di questi atti di devozione o di giustizia e ci ricorda che è necessario pregare, è necessario dare, è necessario digiunare, che i cristiani compiono questi atti in modo diverso da come lo fanno i pagani, da come lo fanno gli ipocriti, e lo fanno consapevolmente rivolgendosi a Dio, a Dio, a loro Dio, a Dio Padre. Gesù dice che le nostre opere di giustizia devono essere osservate dagli uomini, ma ci dice anche che non devono essere ostentate. C'è un apparente, solo apparente, contraddizione, no? Tra il versetto 16 del capitolo 5 che dice: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli, e poi al versetto 1 del capitolo 6: guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere osservati da loro. Lo dobbiamo far vedere o non lo dobbiamo far vedere? Ecco, chiaramente Gesù dice che lo scopo è quello della manifestazione delle nostre buone opere, deve essere la gloria di Dio piuttosto che il nostro vanto. Ora, praticamente in questo capitolo Gesù ci dice: dona, prega, digiuna, ma fallo da cristiano, per essere ricompensato da cristiano. Questo è il messaggio di questa mattina. Leggiamo i primi quattro versetti del Vangelo secondo Matteo, capitolo 6. Guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere osservati da loro, altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai l'elemosina, non far suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere onorati dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno, ma quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quello che fa la destra, affinché la tua elemosina sia fatta in segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Allora, questi versetti che ho appena letto contengono degli avvertimenti che sono molto seri e sono rivolti a tutte le persone come noi, persone religiose, persone che pregano, persone che vanno in chiesa. Non sono parole rivolte a increduli, a atei, a quelli di fuori, ma a noi. Anzi, in modo particolare, sono rivolte ai discepoli di Cristo. Gesù, vedete, lui non fa pettegolezzo e non fa neanche ironia nei confronti degli altri. Spesse volte noi siamo così, ci riuniamo tra di noi, ci compiacciamo di quello che sappiamo e parliamo male degli altri, sparliamo degli altri. Gesù non fa così. Anche quando parla degli ipocriti, dei farisei, anche quando parla dei pagani, perché lo fa? Per parlare male di loro? Per far sentire superiori i suoi? No, lo fa per avvertire i suoi, perché gli stessi peccati che commettono gli ipocriti farisei e i pagani possono commetterli anche i suoi discepoli, possiamo commetterli noi. Perché? Perché pur essendo suoi discepoli, pur essendo beati, pur essendo nati di nuovo, pur possedendo lo Spirito Santo, noi non siamo liberi dal peccato. Il peccato, vedete, è qualcosa che vi sta più attaccato addosso di quanto in questo momento vi sta la vostra maglieria intima. Più attaccato della vostra canottiera o dei vostri calzini. Ed è così connaturato con il vostro cuore, con il nostro cuore, che anche quando noi andiamo alla presenza di Dio, ce lo portiamo appresso. Ce lo portiamo d'appresso, ce lo portiamo con noi, perfino quando preghiamo. Io vorrei poter predicare senza peccare. Io vorrei poter pregare senza peccare. Diceva George Whitefield: io so che dovrei pentirmi del mio pentimento e delle stesse lacrime che verso per i miei peccati, perché sentiva e comprendeva che purtroppo perfino nei migliori atti che gli uomini compiono non possono essere liberi né scevri dal peccare. È una triste realtà. Non vi libererete mai dal peccato. C'è una generosità, c'è un fare elemosina, c'è un donare, c'è un digiunare, c'è un pregare che non valgono nulla al cospetto di Dio. Quando qualcuno dice: ah, ma quello prega, e beh, che cosa serve pregare, leggere la Bibbia, digiunare, offrire, donare? La scrittura dice che tutte queste cose possono essere fatte e non essere graditi a Dio. Prima Corinzi capitolo 13 versetto 3: se io dessi tutti i miei beni per nutrire i poveri e non avessi l'amore, non mi gioverebbe a nulla. Nel libro dei Proverbi si parla di quanto sia vana la preghiera di colui che non è giusto davanti al Signore. 28:9 dice: se uno volge altrove gli orecchi per non udire la legge, la sua stessa preghiera è un abominio al Signore. Ha voglia a pregare. Se chiudi gli occhi chiudi le orecchie per non ascoltare la legge del Signore. E il digiuno. Ah, ma uno che digiuna è uno che si priva di quelle cose che possono soddisfare il proprio corpo. E il Signore dovette affrontare questa cosa. Vi ricordate il capitolo 58 del libro del profeta Isaia? Affronta tutta questa questione in modo ben ampio e gli dice il Signore: ma quando voi digiunate, digiunate davvero per me? Il digiuno che voi fate non mi compiace assolutamente, perché voi digiunate ma per litigare, mica per pregare, mica per elevare, per far sentire la vostra voce in alto. Capitolo 58 del profeta Isaia è davvero una denuncia dell'ipocrisia religiosa e di quanto tante persone che pensano di fare delle grandi cose davanti a Dio si illudano, e come è impossibile prendere in giro il Signore. Quindi il nostro peccato è qualcosa di così profondo che anche quando vogliamo fare le cose migliori dobbiamo fare attenzione che esso non prenda il controllo della nostra vita. E un'altra cosa molto importante, chiaramente quando noi leggiamo qui, quando voi fate l'elemosina, noi non dobbiamo comprendere che Gesù sta parlando semplicemente del dare dei soldi. Gesù parla del denaro perché sicuramente il denaro è un indicatore molto importante della condizione del cuore, ma la generosità del cristiano va ben oltre il dare, va ben oltre il fare l'elemosina. La generosità è una inclinazione del cuore che pervade tutti i suoi atti. L'avaro, il miserabile, è avaro, è miserabile, è egoista in ogni sua azione. Per quale ragione Paolo dice che l'avarizia è idolatria? Perché l'avaro è un idolatra non tanto perché prende la carta di 100 euro e si prostra davanti, ma perché adora se stesso, perché tutto quello che fa è incentrato su se stesso. Pensa che i soldi servono per se stesso, ma pensa che la propria moglie serve per se stesso, il proprio marito per se stesso, i propri figli per se stesso, la propria chiesa per se stesso, la società, gli altri servono per onorare sé. Io sono il centro. E nel momento in cui io non sono onorato, io sono disturbato nelle mie cose, qualcuno mi toglie qualcosa che io penso che sia mio diritto, esco fuori di testa. Io devo essere onorato, io devo star bene, io devo stare in pace. Se qualcuno mi toglie la pace, se qualcuno mi dà fastidio, allora non posso più resistere, non ho pazienza, non ho capacità di sopportare, non ho capacità di perdonare. Questo è l'avarizia, questa è l'idolatria, questa è lo spirito che il Signore Gesù sta denunciando. È un'inclinazione del cuore che pervade tutti gli atti. Come vedremo, si può anche essere capaci di dare denaro, ma se questa inclinazione è nel nostro cuore, non serve a nulla, perché paradossalmente, ma realisticamente, è possibile dare tutti i propri beni senza avere l'amore, in modo inutile. E vedete, giustizia e generosità sono intimamente connesse. Nel libro dei Proverbi, ancora, i Proverbi sono ricchissimi di preziose gemme di sapienza. Proverbi 21 al versetto 16 dice, no, non è questo, il versetto, credo di avere il riferimento sbagliato, è un versetto che dice che la giustizia e la generosità sono collegate. Vi darò il riferimento esatto, in questo momento non riesco, ecco, probabilmente credo che sia il 27. Il sacrificio dell'empio è cosa abominevole, quanto più se l'offre con intento malvagio. Ma leggete tutto il capitolo, sicuramente è in questo capitolo, non è proprio questo il versetto, ma è il collegamento è proprio questo: la giustizia e la generosità sono strettamente connessi. E ci sono tanti peccati che possono essere commessi nel nostro dare, perché se non dare, se essere avari, se voler tenere tutto per sé è sicuramente grave, ci sono molti modi in cui possiamo dare senza dare davvero. Un dare in modo ipocrita. Per esempio, facendo pubblicità, questo è quello che Gesù dice: non fate come gli ipocriti che fanno suonare la tromba davanti a loro. E questo è sicuramente un modo molto, diciamo, plateale, molto grave. Ecco, io devo andare a fare un'offerta, mi porto un trombettiere. In realtà non credo che succedesse esattamente così, ma insomma, magari, che so, mentre io sto facendo l'offerta faccio un colpo di tosse, tutti si girano e faccio l'offerta così mi possono vedere, che so, una cosa di questo genere. Oppure io ricordo che una volta sono entrato in un certo santuario mariano nella zona del Messinese, e entrando c'era scritto: questo banco è stato donato dalla famiglia Tizio e Caio, cose di questo genere.
Era stato una.
Ma voi pensate che tra gli evangelici non c'è questa cosa? Io vi ricordo che quando sono venuto qui a Caltanissetta c'era stata una certa persona che contestava il fatto che ci eravamo spostati da un locale per andare in un altro. Un banco l'ho offerto io quel banco me lo devo pigliare. Cioè, non pensate che queste cose le fanno solo i cattolici, perché questa è una cosa grave. Pensare che questo genere di peccati voi ed io siamo liberi, non è così, è la mentalità. E ce n'è un altro che è più sottile. Quando noi facciamo un'offerta e diciamo: io sto facendo questo, però mi raccomando, magari lo diciamo al diacono, magari lo diciamo al pastore, però non voglio che si sappia questa cosa. Secondo la regola che un segreto è una cosa che si dice a una persona per volta, no? Attenzione, guardia, custodiamo il nostro cuore. Fare pubblicità è uno dei peccati del dare, ma ce n'è un altro tipo di peccato, che è quello di dare, sì, ma dare con riluttanza, con inganno. Anania e Saffira sono l'esempio. Loro non erano costretti a dare, ma Anania e Saffira avevano un campo, l'hanno venduto, e una volta venduto i soldi erano loro. La Chiesa non ha mai agito, o se ha agito da esattrice delle tasse, diciamo, ha sempre sbagliato. Ma non erano costretti Anania e Saffira a dare tutti i soldi, parte dei soldi. Ne diedero una parte, facendo credere che l'avevano dato tutto, ed è quello il loro peccato. Hanno dato con riluttanza, perché hanno pensato: sì, però adesso, però come va a finire? Poi, se poi abbiamo bisogno nella nostra vecchiaia, nel futuro, avevamo questo campo, l'abbiamo, come facciamo? Mettiamoci un gruzzoletto da parte, non si sa mai. E poi però hanno voluto far credere che avessero dato tutto. A chi volete ingannare? Dice Pietro. Voi avete mentito allo Spirito Santo. Avete mentito a me? Non avete mentito a Dio. E dare con riluttanza, per questo è scritto, l'Apostolo Paolo dice che Dio ama un donatore allegro. Dio non vuole, non ha assolutamente bisogno né dei tuoi né dei miei soldi. Non ne ha bisogno. E non ne ho bisogno io, e grazie a Dio non ne ha bisogno neanche la Chiesa. I tuoi soldi però sono dono di Dio, e se doni, dona generosamente e con gioia, perché Dio ama un donatore allegro. Un altro modo di donare che non è cristiano è chi dona facendo i conti al centesimo. Ho conosciuto persone che sono così precise che anche quando devono fare le offerte fanno le offerte facendo i conti al centesimo. Ah, io ho guadagnato questo, da questo però devo togliere questo, quindi devo togliere il netto, quindi devo fare questo. Il 10% di questo sarebbe 86 euro e 27 centesimi, o cose di questo genere. Ora, la precisione è una virtù, ma la puntigliosità non lo è. Noi dobbiamo essere generosi nello stesso modo in cui Dio lo è stato nei nostri confronti. Ne ha fatto i conti, ha dato tutto. Quando Paolo deve rassicurare me e te, dice: ma insomma, il Dio che vi ha dato il suo figlio non vi darà tutte le cose insieme a lui. Ha dato tutto. E un altro modo pagano e profondamente malvagio, che esprime il nostro la malvagità del nostro cuore nel dare è quello di dare coltivando la mentalità della compensazione. Ah sì, noi siamo evangelici, mica noi siamo di quelli che credono che se come noi facciamo una buona opera poi ci facciamo dei meriti nei confronti di Dio. Sì, ma davvero? Allora senti, che cosa voglio dire quando parlo della mentalità della compensazione? È quello di avere la mentalità di chi crede che avendo fatto qualcosa di buono, di generoso, perché noi compiamo cose buone e generose, però abbiamo il diritto di compensare con qualcosa di peccaminoso. Oppure perlomeno che se facciamo qualcosa di peccaminoso, in fondo, siccome abbiamo fatto quella cosa buona, mettiamo le cose in pari. Vi è mai capitato di persone che fanno un po' di attività sportiva, che so, si fanno una camminata, e poi dice adesso mi posso permettere una bella buffata, no? Magari hanno consumato 50 calorie e ne ingurgitano 5.000. E allo stesso modo ci sono persone che magari dopo che hanno fatto un atto di rinuncia a se stessi, un servizio al Signore, poi magari si abbandonano a una lite, scagliano parole taglienti contro il prossimo, si coltivano dentro di loro un senso di superiorità. Sapete le cose più gravi? Che per quanto mi riguarda, io credo di avere, per cui ho dovuto chiedere perdono al Signore, quando ho osservato che ero più incline a farle, dopo essermi dedicato magari per tanto tempo a cose che sono buone, giuste, sante, oneste. Allora magari se qualcuno si dedica a un servizio al Signore, poi magari pensa che può maltrattare la moglie a casa, o il marito, o i figli, oppure si può magari permettere di arrabbiarsi con una persona per strada. Non è così. I nostri atti di giustizia, la nostra generosità non ci danno alcun diritto di pensare che possano essere compensati con delle cadute di stile, come si dice. Questi sono modi pagani di dare, modi pagani di essere generosi. E ci aiuti il Signore ad abbandonarli tutti quanti. Confessiamolo, fratelli, fatelo pure apertamente. Siamo così, questi sono peccati che io ho commesso e temo che se siete della mia stessa natura, anche voi avete commesso. Pentiamoci e andiamo a Dio e chiediamo perdono, perché Dio è buono e ci perdona, ma ci chiama anche a cambiare. E la seconda cosa è ultima, io oggi ho solo due punti, è una teologia della ricompensa. Noi dobbiamo avere una teologia della ricompensa, perché se questa mentalità della compensazione è sbagliata, c'è una teologia nella scrittura della ricompensa che dobbiamo conoscere. Il problema dei farisei, il problema dei pagani e il nostro problema è appunto una cattiva teologia, e quando parlo di cattiva teologia non intendo dire i libri di teologia che non si capisce quello che dicono, ma di una conoscenza di Dio, conoscere Dio. Questa è la nostra teologia, cioè sapere chi è Dio. Quando noi sbagliamo, quando noi pecchiamo, è per la nostra scarsa conoscenza di Dio. Per questo il libro che stiamo leggendo, che molti di voi hanno per le mani, a proposito di conoscere Dio vivente, è un buon libro, perché ci aiuta, ci mette in contatto con chi è Dio, la natura di Dio. E si può essere religiosi, si può andare in chiesa, si può pregare, si può fare l'elemosina, si può dare la decima, si può si può digiunare, tutto il resto, senza conoscere Dio. È una triste, terribile realtà. Per questa ragione Gesù insiste sul fatto che Dio è Padre. In questo capitolo lo ripete ben 10 volte. Dal capitolo 5 fino a ora lo ha detto altre 3 volte prima, 3 volte nel capitolo 5, 10 volte nel capitolo 6, il Padre vostro, il Padre vostro, il Padre vostro, il Padre vostro. Dio è Padre. Leggete i capitoli 5 e 6 e lo troverete 13 volte. E la prima cosa che voglio dirvi è che dobbiamo pensare a Dio nostro Padre quando pensiamo alla ricompensa. Perché c'è un proverbio che viene pronunciato, che l'abbiamo sentito dire più volte: nessuno fa niente per niente. È vero o non è vero? Non che esiste, questo proverbio esiste, ma è vero che nessuno fa niente per niente? E io dico di sì, è vero, nessuno fa niente per niente. Ed è una cosa cattiva? No, non lo è. Dipende per che cosa facciamo, ciò che facciamo. C'è un versetto nel libro di Giobbe che spesse volte è stato frainteso. Nel libro di Giobbe, vi ricordate quando all'inizio il diavolo, Satana, si presenta a Dio? E gli dice, ed è il versetto 9, certo, sì, è vero che Dio teme Dio, ma è forse per nulla che Giobbe teme Dio? Non l'hai forse circondato di un riparo, lui, la sua casa e tutto quello che possiede? Tu hai benedetto l'opera delle sue mani, il suo bestiame ricopre tutto il paese. Stendi un po' la tua mano, tocca quanto egli possiede, vedrai che se non ti rinnega in faccia. Cosa sta insinuando qui Satana? Sta insinuando che Giobbe serve Dio perché Dio gli ha dato dei beni materiali. Questa era una menzogna. Giobbe non serviva a Dio perché Dio gli aveva dato dei beni materiali, e Dio lo dimostra, perché quando gli toglie i beni materiali, quando gli toglie la salute, Giobbe continua sbaglia a parlare, sì è vero, ma le parole di un disperato se le porta via il vento, ma non ha rinnegato Dio, non ha bestemmiato Dio, non ha dimenticato Dio. Giobbe serviva Dio non per i beni materiali, non perché le cose andavano bene, ma Giobbe però serviva Dio perché si aspettava da Dio qualcosa. Non è sbagliato aspettarsi una ricompensa da Dio. Vi ricordate che cosa dice il Signore ad Abramo? Gli dice: sì, cammina alla mia presenza e sii integro, e la mia ricompensa sarà, la tua ricompensa sarà grandissima. Dio motiva l'ubbidienza di Abramo, Dio dà una buona ragione, dice: non temere, io sono il tuo scudo, la tua ricompensa sarà grandissima. Io ho preparato per te un premio, Abramo. Servimi, cammina con me, segui la mia via, sii fedele. Dio non è forse il ricompensatore di quelli che lo cercano? Al capitolo 11 dell'Epistola agli Ebrei è scritto proprio così: Dio è il ricompensatore di quelli che lo cercano. La fede, senza la fede è impossibile piacere a Dio, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, che Egli è, che ricompensa tutti quelli che lo cercano. La ricompensa di Dio, però, è quella di un padre, non quella di un padrone. È la ricompensa amorevole, di grazia, generosa. Non è il pagamento di una prestazione. E dobbiamo abbandonare proprio questa mentalità. Noi non serviamo Dio per avere un pagamento a fronte della nostra prestazione. Gesù ci dice che Dio è il nostro Padre, e un Padre prima di tutto richiede il nostro amore, la nostra sottomissione e anche il nostro rispetto, la nostra riverenza, certo. Ed è bello servire così il nostro Padre. Forse qualcuno di voi ha sentito o conosce la traduzione, perché l'ha sentita, l'abbiamo sentita tutti quanti, la canzone di John Lennon, Imagine, no? Ma magari molti di noi sono, diciamo, come dire, assuefatti dalla bellezza della melodia, e non fanno caso o non sanno che cosa dice quella canzone. John Lennon diceva in quella canzone Imagine: immaginati un mondo in cui non c'è inferno, non c'è paradiso, non c'è religione. Immaginati un mondo in cui non ci siano nazioni. Immaginati un mondo dove c'è solo una fraternità di uomini. Lui riconosce, dice: sì, vabbè, io mi chiamerai sognatore, però io non sono l'unico, se ci pensi un po' lo si può realizzare. No, non si può realizzare. Un mondo, un universo dove non c'è paradiso e dove non c'è inferno, diventa l'inferno sulla terra, perché gli uomini, vivendo solo per l'oggi, senza la consapevolezza che ci sarà una retribuzione o una punizione, che cosa farebbero? Non potrebbero fare altro che scannarsi gli uni gli altri, come sta succedendo. Perché in realtà, fratelli, tutto il male che noi vediamo intorno a noi è l'effetto di una cattiva conoscenza di Dio. La fraternità umana potrà esserci soltanto quando tutti gli uomini saranno davvero figli di Dio. La ricompensa di Dio quindi è quella di un padre, non quella di un padrone, perché Dio è colui che ricompensa i figli prodighi. Stavo pensando, e lo dicevo a un fratello poco prima del culto, all'attitudine del padre della parabola del figlio prodigo, che quando quel figlio, che aveva sperperato tutto, ritorna a casa pentito, cosa si sarebbe meritato? Beh, si sarebbe meritato una bella ramanzina, perlomeno si sarebbe meritato che il padre gli dicesse: ma ti rendi conto di quello che hai combinato? Hai sperperato quello per cui io avevo lavorato tutta la vita. Io ho lavorato tutta la vita per tirare tu, a te e a tuo fratello, e poi ho diviso i beni, li ho dati a te, e tu in pochi mesi, in pochi anni, hai buttato via le mie fatiche. Ah, figlio mio, quanto dolore che mi hai dato, che dispiacere. Sì, mi fa piacere che sei tornato a casa, ma che hai combinato? Questo non sarebbe stato però il nostro Padre Celeste? Il padre della parabola apre le braccia, bacia il figlio, lo accoglie e lo tratta praticamente come se non avesse mai peccato, perché fa festa, si rallegra. Ora gli dà una ricompensa. La ricompensa di che cosa? Certo, del suo pentimento, della sua umiliazione. Ritorno a casa. Ora, questa è la cosa importante che dobbiamo comprendere: l'abbraccio del nostro Padre Celeste non dipende dai nostri meriti, ma dal suo cuore pieno di misericordia. E soprattutto dobbiamo comprendere che la ricompensa, secondo la Scrittura, non è i beni materiali o anche una fantomatica felicità eterna, ma la ricompensa che Dio promette è Egli stesso, l'eredità che Dio ci promette è proprio Egli stesso. Dio dice: io sarò la vostra eredità. Nel libro di Ezechiele, nell'epistola agli Ebrei, è scritto proprio questo: io sarò il vostro Dio. L'Eterno sarà la vostra eredità. Al capitolo 29 di Ezechiele è scritto proprio così: il Signore sarà la vostra eredità. Credo che sia, sì, più avanti. E nell'Epistola agli Ebrei, che è una citazione dell'Antico Testamento, questo è il patto che farò con la casa di Israele. Dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò le mie leggi nelle loro menti, le scriverò sui loro cuori e sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Questa è l'eredità. I Leviti sono stati gli unici nel popolo di Israele a non aver avuto una terra da poter passare ai loro figli. Perché? Perché è scritto al libro, nel capitolo 18 dei Numeri: il Signore sarà l'eredità dei Leviti. E così, questa è la nostra ricompensa. La nostra ricompensa non è vivere in eternità, eternamente. La nostra ricompensa è Dio, che sarà il nostro Dio. E la comunione con Dio, questo sarà la ricompensa. E noi dobbiamo aspettarci e desiderare questa ricompensa. Nel libro dell'Apocalisse, le sette lettere che Gesù manda alle sette chiese dell'Asia Minore si concludono tutte allo stesso modo: a chi vince io darò, a chi vince io darò, a chi vince io darò, io darò, io darò. E questa è la motivazione, fratelli, che deve animare anche la nostra devozione a Dio. Noi ci aspettiamo da Dio una ricompensa di grazia, una ricompensa d'amore, una ricompensa di generosità, non il pagamento, una ricompensa da parte del Padre, ma a chi vince io darò. Contempliamo il premio celeste. Viviamo per poter attendere quel giorno in cui il Signore ci dirà: bene hai fatto, mio servo fedele. È stata dura? Sì, hai dovuto attraversare tentazioni, difficoltà, prove. Hai dovuto resistere alla cattiveria degli uomini. Hai dovuto continuare a sperare quando io ti ho tolto questo e ti ho tolto quell'altro. E quando ti sentivi privato della salute, quando ti sentivi privato dei tuoi cari. Però bene hai fatto, mio servo fedele. Entra nella gioia del tuo Signore. Stai vivendo per questo. Io ho concluso. Due o tre parole di applicazione. Facciamo un controllo. E il controllo lo possiamo fare sul modo in cui gestiamo i nostri il nostro denaro. Dovrei parlare della decima. Voi sapete che questo è un argomento che io non prendo mai o quasi mai, perché la devozione dei cristiani non si vede da quanto danno. Però ci sono persone che sono estremamente negative riguardo al dare proporzionatamente alle proprie entrate. E ci si dovrebbe domandare perché. Sono proprio motivi teologici che ci spingono a comportarci in questo modo? Ma si può essere salvati se non si dà la decima? Certo che si può essere. Ho sentito Ernst Sproul che diceva, appena appena però, io non lo dico così, perché darei l'impressione di avere interessi in tutto questo. No, vi posso dire che puoi dare la decima, il quinto, il 20%, il 30% o perfino il 90% di quello che entra e andare all'inferno, non è una questione di soldi. Però la questione in cui noi consideriamo i soldi è molto importante per comprendere dove sta il nostro cuore, perché là dove sarà il vostro tesoro, lì sarà il vostro cuore, dice Gesù, lo vedremo più avanti. Facciamo un controllo. Si potrebbe vedere dall'esame dell'estratto conto della nostra carta di credito, dal modo in cui, dalle strade che prendono i nostri soldi, se siamo cristiani o se non lo siamo? Rispondete al vostro cuore. Dobbiamo parlare di eccessiva preoccupazione per il nostro futuro? C'è gente che ha la paura di che cosa succederà domani. E allora devo accumulare, allora devo avere una certa somma da parte, allora devo fare attenzione a come gestisco i miei soldi. C'è una legittima preoccupazione per il futuro e c'è una illegittima preoccupazione per il futuro. Che cosa si può nascondere dietro l'accumulo e il risparmio? In certi casi non è l'avvedutezza, in certi casi è l'avarizia. E sapete, io parlo abbastanza liberamente di tutto questo perché ognuno di voi ha il dovere di esaminare se stesso e di trovare la propria risposta. Pensiamo poi al modo in cui cerchiamo la ricompensa. Dato per certo che nessuno fa niente per niente, per che cosa stai vivendo? Quale ricompensa ti aspetta? Ci sono alcuni, come i farisei, che facevano le cose per ottenere un beneficio in termini di reputazione davanti agli uomini. Io faccio questo perché così la gente pensa bene di me. Se lo fai per questa ragione, hai già avuto la tua ricompensa, ha detto Gesù. Questo è il premio che ne hanno pagato. Quando la gente ti avrà detto che sei bravo, che sei brava, che sei generoso, che sei... Questo è il premio che ne hai, pagato. Nient'altro ti è dovuto. Hai perso il vero premio. Perché qual è la giusta attitudine per essere generosi? Che è una grande virtù la generosità. E la generosità è la virtù di Dio. Dio è un padre generoso. La grande ricompensa è il parere, l'approvazione e la lode da parte del Padre. Fratelli, sorelle, sarà valsa la pena vivere una vita di stenti se nel giorno in cui saremo davanti a Dio sentiremo questa sola parola: ben fatto. Mentre, se nel giorno in cui saremo davanti a Cristo non sentiremo questa parola, quello sarà l'inferno. Pensateci. Chi vogliamo servire? Perché stiamo servendo Dio? Cosa sarà il cielo? Il cielo non sono le strade d'oro, non sono le porte di perla, non sono gli angeli che cantano, non sono... Il cielo è Dio che è tutto in tutti, la nostra eredità, la contemplazione di chi è Dio, il servizio a Dio nella perfezione. Perciò questa mattina, con questo messaggio, esaminiamo il nostro cuore ed esaminiamoci a livello del nostro dare. Come, perché, a quale scopo? Possa il Signore, lo Spirito Santo, illuminare il vostro e il mio cuore. Amen. Preghiamo. Signore Padre nostro, noi ti ringraziamo per le parole di vita, di luce, di grazia, per le parole potenti, per le parole che trafiggono, per le parole che guariscono, che curano, che sanano del nostro Signore Gesù. Ti ringraziamo soprattutto perché il nostro Signore ha voluto mettere davanti a noi l'immagine di un Dio che non è un padrone che con la sferza ci costringe a fare cose che non vorremmo, ma un buon padre che, avendoci mostrato tutto il suo affetto, si aspetta da noi il rispetto, la sincerità. E questo vogliamo essere, o Signore, figli e figlie devoti, devote che camminano nel tuo timore e godono della tua presenza, nell'attesa di ricevere la corona della vita che il giusto giudice darà a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Ti chiediamo perciò che tu ci conceda di vivere in attesa di poter udire dalla bocca del nostro Signore Gesù quelle parole benedette che saranno il vero paradiso: ben fatto, mio servo fedele. Te lo chiediamo nel suo nome. Amen.